E buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di A Spasso con Willy. Innanzitutto volevo ringraziare tutti per le numerose riproduzioni che sono state fatte in quest'ultimo periodo. E colgo soprattutto l'occasione per scusarmi di non aver registrato più l'ultimo episodio del Cammino Francese. Purtroppo sono stato preso un po' dagli impegni, sia quest'estate per il lavoro, poi subito dopo la stagione estiva sono partito praticamente subito per la Via della Plata e quindi non c'è stato più tempo. Spero di riuscire prima o poi a registrarlo e a pubblicarlo ovviamente. Ma prima purtroppo sono già partito con la nuova programmazione, che è quella della Via della Plata, che ho effettuato dal 13 ottobre 2022 fino al 18 novembre 2022, ovviamente, partendo da Siviglia e arrivando fino a Santiago de Compostela. Devo dire che questo primo episodio non tratterà la Plata in sé per sé, perché è stato un viaggio stranissimo, veramente molto strano, nel senso che ho rischiato innanzitutto di non farlo, perché c'è un mio carissimo amico che stava programmando stava programmando un viaggio per un piccolo trekking sull'Himalaya, e ho avuto la tentazione fortissima di andare lì. Poi casualità e fortuna in questo caso ha voluto che proprio nel periodo in cui sarei dovuto partire con questo mio amico per quella sicuramente stupenda avventura, ci sia stato un imprevisto poi risolto, e quindi alla fine ho deciso per continuare col mio programma iniziale, quindi quello di proseguire sulla Via della Plata. All'inizio io sono partito per andare 2 o 3 giorni a Siviglia, visitare la città, quello era il mio programma iniziale. Partire poi per la Via della Plata, arrivare fino a Santiago, dormire possibilmente qualche volta anche in tenda, perché io nel mio zaino avevo anche la tenda questa volta, mentre sul francese non me l'ero portata, come invece avevo fatto sul portoghese, perché ero intenzionato a viverla un po' più all'avventura, un po' più in modo un po' più selvaggio, non sapendo effettivamente che cosa mi aspettasse, ovviamente. E quindi avevo un programma, appunto, fare appunto questa cosa un po' più in modo un po' più avventuroso, arrivare a Santiago, fermarmi non più di un giorno e poi da lì proseguire verso Muxía e Fisterra. Mentre l'anno scorso avevo saltato appunto Muxía e ci sarei voluto ritornare dopo il 2019, insomma, perché quando c'ero stato nel 2019 appunto c'era brutto tempo, non mi sono goduto la città benissimo e quindi avevo voglia di rivederlo. Alla fine non sono andato da nessuna parte, ma ovviamente ve lo dirò più avanti perché. Questo viaggio è stato straordinario. Non esiste, allora, i due cammini precedenti, portoghese e francese, e se ci aggiungo anche la Via degli Dei, non raggiungono tutti e tre insieme la bellezza e l'avventura e tutto ciò che di positivo mi può venire in mente, ma che in questo momento non mi viene, non raggiungono la bellezza della Via della Plata. La Via della Plata, tra l'altro, pensandoci in questi ultimi giorni, non è neanche finita ancora, perché ho vissuto dei momenti stupendi, straordinari, con persone stupende, straordinarie, come se ne incontrano sempre su ogni cammino, e, però a differenza di tutti gli altri cammini, qui ho dovuto affrontare tutte le mie più grandi paure, tutte le mie più grandi ansie, tutte le mie più grandi tutto ciò che di più nella vita mi ha sempre messo in difficoltà, perché è vero che io il cammino l'ho sempre dall'inizio, dal primo anno, dalla prima volta in cui ho percorso un cammino, il portoghese in questo caso, io l'ho sempre visto come un parallelo della mia vita. Non posso dire il parallelo della vita di tutti, ma io parlo ovviamente per me stesso. Per me il cammino di Santiago è letteralmente un parallelo della mia vita, perché lui e io, come se qualcuno di voi mi ha già ascoltato nei podcast precedenti, io parlo del cammino come se fosse un'entità viva. Quindi mi sentirete spesso dire lui riferito al cammino di Santiago. Come alcuni di voi sapranno, io non ho mai fatto il cammino per Santiago in sé per sé. Non sono religioso, non sono più che altro religioso, non credo più soprattutto nella Chiesa, però soprattutto la prima volta il cammino è stato più un cammino spirituale, la seconda volta è stato un modo per esorcizzare delle problematiche che mi portavo dietro da anni. Questa volta invece è stato letteralmente un'avventura. Non avevo secondi fini se non cercare di trovare delle risposte a delle domande su me stesso che mi ponevo da troppo tempo, risposte che ho ricevuto effettivamente. Alcune le ho già interpretate, altre devo ancora capirle. Ho ricevuto anche delle altre domande, ma ovviamente ne parlerò man mano che si presenterà l'occasione e durante la registrazione delle varie tappe. Ricordo che questo cammino è stato decisamente il più lungo che abbia mai fatto in vita mia, perché in totale ho percorso circa oltre 1000 chilometri, 1600 ufficialmente, ma non so, credo qualcosa di più o di meno, su per giù, ma diciamo 1000 chilometri per stare tranquillo, ed è durato ben 37 giorni. Io in Spagna mi sono fermato qualche giorno in più, essendo stato appunto due giorni e mezzo a Siviglia, 3 giorni a Santiago, insomma mi sono fermato qualche giorno in più, 41-42 giorni in totale, se non erro. Dicevo, ho dovuto superare molti ostacoli, ho dovuto prendere delle decisioni, ho dovuto anche cambiare l'itinerario a un certo punto, perché io mi ero preparato anche un itinerario da seguire e ho dovuto cambiarlo più volte, e tant'è che alla fine l'itinerario totale prevedeva 36 tappe, ma ne ho fatte 37. Ho avuto dei momenti di sconforto in cui ho addirittura rischiato di interrompere il mio cammino, e non ero arrivato neanche a metà strada ancora. E dicevo, è un parallelo della mia vita, perché il cammino mi ha sempre messo davanti a delle difficoltà, davanti a degli ostacoli, ma allo stesso tempo, standoci molto attento, il cammino stesso mi ha dato anche gli strumenti necessari per superare quelle difficoltà e quegli ostacoli. Quindi è quello che io ho avuto sempre durante la vita, finora perlomeno. Ho sempre trovato degli ostacoli, ho sempre trovato delle difficoltà, ho sempre trovato dei bivi per cui scegliere, e ho trovato sempre degli incroci, ho trovato sempre appunto delle difficoltà. Però la vita mi ha sempre messo davanti gli strumenti appunto per superare queste difficoltà, quasi sempre perlomeno, o perlomeno quasi sempre sono riuscito dopo un po' a capire qual era il giusto strumento. E il cammino per me è questo, e quest'anno me lo ha dimostrato in tutti i modi possibili e immaginabili, e me lo sta tuttora dimostrando, perché il mio cammino non è finito, nonostante io sia già a casa dal 21 novembre, oggi è l'11 dicembre, insomma, è il 12 dicembre, scusate, e quindi sono tornato da tre settimane praticamente, quindi in teoria è finito perché ho smesso di camminare su quei sentieri, su quelle strade, ma in realtà non è finito perché mi ha lasciato delle strade da percorrere, che io sto percorrendo, e il problema è che non so dove mi porteranno ancora. Sono delle scelte che ho fatto, sono delle scelte a cui il cammino mi ha messo alla fine, fino all'ultimo giorno mi ha messo davanti a queste due scelte, e una delle due l'ho capita qualche giorno prima di finire appunto il cammino stesso, e avevo già deciso di affrontarla, quella scelta di cui per adesso preferisco non parlare perché è una cosa molto personale. L'altra l'ho capita dopo essere il giorno stesso che sono tornato a casa. Il giorno stesso che sono tornato a casa ho capito quale fosse l'altro bivio davanti cui il cammino mi ha messo davanti. E anche lì ho scelto da qualche giorno, ho deciso cosa fare, e sarà una scelta che mi condizionerà tutta la vita. Nel prossimo futuro, tra l'altro, quindi parliamo proprio di cose abbastanza recenti, e mi condizionerà molto a livello lavorativo, mi condizionerà molto a livello personale, mi condizionerà moltissimo a livello sociale, mi condizionerà moltissimo da tutti i punti di vista. E però lo voglio fare, sento che lo devo fare e ve ne parlerò più avanti. Per il momento voglio leggervi, voglio andare avanti come ho sempre fatto durante gli altri podcast, leggervi gli appunti del mio diario personale e magari anche commentarli possibilmente. Un'altra idea che ho in mente per quest'anno, sperando di riuscire a farlo, perché poi quella scelta mi condiziona appunto, mi potrebbe condizionare anche da questo punto di vista, spero non troppo, è di registrare ogni podcast anche in inglese, perché ci sono degli amici, delle persone speciali che non italiane, che vorrebbero ascoltare i miei podcast, ma che ovviamente non parlando italiano non potranno capire al 100%, e o quasi per nulla, probabilmente, scusate. Però io non ho una buonissima padronanza della lingua inglese, quindi mi ci vorrà un po' di tempo per tradurre ogni podcast, e in più purtroppo non potrò parlare così a ruota libera proprio per il fatto di non avere una padronanza eccelsa nella lingua inglese, quindi dovrò poi tradurre e leggere, e quindi i podcast tradotti poi dureranno molto meno rispetto a quelli italiani, che non so se sia proprio una cosa negativa in realtà, visto che quelli italiani durano almeno 50 minuti solitamente. Comunque i primi due giorni, una volta arrivato in Spagna, li ho passati praticamente a Siviglia, e ovviamente da lì, da subito, ho iniziato con le prime difficoltà. Adesso passo a leggervi appunto i vari passaggi del mio diario ed eventualmente a commentare le parti principali. 11 ottobre 2022, arrivo a Siviglia, spesi 97,96 €. Ovviamente poi per ogni giorno io ho segnato quanto ho speso, perché lo faccio solitamente per tenere conto appunto delle spese, del budget che ho a disposizione per quanto riguarda il viaggio, però è anche carino il fatto di averlo segnato, perché tante volte mi rendo conto di aver speso dei soldi in più per cose appunto che non erano necessarie, però insomma la trovo una cosa un po', un dettaglio non importantissimo, ma comunque che ha le sue, anche lui, le sue curiosità. Il primo giorno a Siviglia è stato abbastanza traumatico, più che altro per essere stato obbligato prima ad attendere l'autobus per il centro in aeroporto per circa 5 ore e poi l'attesa ulteriore prima del check-in in ostello, previsto per le 14. Fortuna che intorno alle 11, dopo aver girovagato per Siviglia, zaino in spalla, esausto e affaticato dalle 7, ho potuto perlomeno lasciare in ostello lo zaino. Scusate se è un po' contorta questa parte, ma io ricordo di essere partito il 10 ottobre da Bari, quindi già da casa mia a Bari ci sono circa 3 ore di macchina. In più sono partito appunto da Bari, non ricordo che ora fosse, credo le 9 all'incirca di sera, le 21, e sono arrivato a Siviglia alle 12:05, a mezzanotte 05. L'ultimo autobus che dall'aeroporto di Siviglia portava in centro passava a mezzanotte. Quindi io sono arrivato in aeroporto e non avevo più nessun tipo di passaggio per arrivare in centro a Siviglia. In realtà questa non è stata proprio una cosa malvagia, in quanto quella sera, quella notte, pioveva e io non avrei avuto poi la possibilità di entrare in ostello arrivato in centro a Siviglia e sinceramente di passare tutta la notte all'esterno, fuori, con la pioggia, stanco, esausto, non mi pareva il caso. Trovai decisamente più. Scusate, sentite il mio cane abbaiare. Proprio oggi ha deciso di dar fastidio in questo modo. Ma vabbè, è un cane, nel senso è la sua natura abbaiare, ci sta. Dicevo, quella notte trovai decisamente più opportuno restare al coperto in aeroporto e aspettare poi il primo autobus disponibile la mattina dopo. Dicevo, io arrivai più o meno verso mezzanotte e 5 a Siviglia, il tempo ovviamente di fare il check-out, di riprendere insomma lo zaino dal rullo, eccetera, eccetera. Poi sono stato circa 5 ore di tempo tra un pisolino e l'altro a girovagare per la hall dell'aeroporto. Ho cercato di non dormire troppo perché comunque la hall è aperta al pubblico, la gente può entrare e uscire. Quindi non mi sembrava assolutamente il caso di perdere di vista i miei averi, essendo quando tu fai un viaggio del genere, tutta la tua casa è in quei 10, 11, 12 kg di zaino, quindi persi quelli, il viaggio praticamente finisce. Quindi non volevo tenerli sott'occhio il più possibile. Purtroppo tendo a non fidarmi del genere umano. Quindi, insomma, vabbè, lo so che è una cosa non bellissima, ma io so così, non ci posso fare niente. Tra l'altro l'aeroporto di Siviglia è molto piccolo, pensavo fosse molto più grande. Ho passato tra l'altro la sera, la notte, anzi, a mangiare schifezze dal distributore automatico. E tra l'altro ho scoperto che in Spagna, io non lo sapevo perché negli anni precedenti non mi era mai capitato, vanno molto di moda le donuts. Le ciambelle, tipo quelle dei Simpson, mi è parso così strano perché comunque è un cibo, è una schifezza buonissima tra l'altro, è prettamente americana, quindi non capisco. È una delle prime cose che ho notato arrivato appunto a Siviglia, in Andalusia. Comunque, dicevo, ho dovuto aspettare queste 5 ore e mezza in aeroporto. Una volta arrivato l'autobus, sono salito e da lì sono arrivato in centro. Arrivato in centro, però, mi si è parato davanti il secondo ostacolo di questo enorme viaggio, perché l'ostello, ovviamente, apriva il check-in alle 14. Io il problema è che sono arrivato in centro intorno alle 7, 6 e mezza, 7, quindi ho dovuto prima girovagare per trovare un bar aperto, perché poi c'è anche questo, in Spagna la maggior parte dei locali, dei bar, dei ristoranti, prima delle 8 e mezza, 9 non aprono della mattina, e quindi ho dovuto girovagare come un deficiente in mezzo alla città, al buio, perché c'è anche questo, in Spagna a ottobre, almeno finché non cambia l'orario. Prima delle 8:30 non c'è luce, non inizia ad albeggiare e quindi ho girovagato sotto la pioggia perché pioveva, ricordiamocelo, girovagato senza sapere dove fossi, con Google Maps in una mano e con il cappuccio in testa perché appunto pioveva, lo zaino pesante addosso, esausto e stanco, finché non ho trovato un bar stupendo dove poi feci colazione. Quella mattina stessa, ma anche la mattina dopo e anche quella dopo ancora prima di partire sulla prima tappa. Credo sia stata l'ultima colazione decente che io abbia fatto su tutta la Via della Plata, con il solito caffè con legge. Una specie di cappuccino che fanno lì in Spagna, e un croissant con la Nutella che è la fine del mondo. Io neanche in Italia ho mai mangiato dei croissant così buoni. Strano ma vero, l'ultimo tra l'altro, perché poi non ne ho trovati più su tutta la Via della Plata, e quindi ho preferito comunque approfittarne quei 2 giorni e mezzo. E poi, ovviamente, appunto, come dicevo, l'ostello non apriva i check-in prima delle 14, però intorno alle 11 all'incirca sono andato lo stesso verso l'ostello e almeno ho potuto lasciare lo zaino. Prima di fare questo, però, avendo appunto tempo, ricordo di essermi diretto dalla parte opposta della città praticamente all'ufficio del pellegrino, all'ufficio degli amici del pellegrino, perché avevo bisogno della credenziale, e da lì poi ho trovato anche la via della Plata praticamente, quindi sapevo, una volta uscito dall'ufficio del pellegrino, sapevo anche più o meno all'incirca quasi da dove sarei dovuto passare da lì a 2 giorni. Andiamo avanti. La maggior parte delle spese di quel giorno sono dovute a mangiare schifezze al distributore automatico dell'aeroporto prima ed in giro per la città poi, oltre ai 42 euro per i pernottamenti in ostello, al Black Swan Hostel, per la precisione, molto bello, e 15,60 euro per le visite turistiche previste per il giorno dopo. Fra le altre cose, a proposito di quello che dicevo prima, fra le altre cose, una delle prime è stata quella di recarmi all'ufficio degli amici del pellegrino per ritirare la credenziale per un totale di 3 euro e chiedere qualche piccola informazione al volontario di turno. Molto molto cordiale, devo dire, e in qualche modo è stato anche in grado di farsi capire nonostante parlasse solo spagnolo, come del resto in quasi tutta la Spagna. Sì, l'ufficio del pellegrino, ricordo che io arrivai ed era ancora chiuso, ma avrebbe aperto da lì a poco. Ero il primo, l'unico in realtà. Una volta aperto, ricordo che un signore mi passò davanti e andò diritto dentro l'ufficio. Io pensavo fosse qualcuno che lavorava lì, quindi non ci ho fatto caso. Quando sono entrato anch'io nell'ufficio, ho visto che questo signore praticamente mi era passato avanti per andare a chiedere informazioni. Ma vabbè. Signore che poi, tra l'altro, fortunatamente, viste le premesse, non ho più incontrato per tutto il resto del cammino. Una volta rientrato definitivamente in ostello ed effettuato il check-in, con prenotazione della cena comunitaria prevista solo per i primi 30 firmatari, e ovviamente io sono stato tra i primi 30, ci mancherebbe altro, quando si tratta di mangiare è ovvio, sono sempre tra i primi, credo probabilmente di aver dormito per almeno 2 o 3 ore, prima di scendere giù in cucina, dove alcuni ospiti stavano già dando una mano per la preparazione della cena, una ricetta di un piatto messicano, una sorta di minestrone con patate, capperi, pollo, mais e avocado. Sì, praticamente io una volta fatto il check-in, ho preso lo zaino lì dal deposito dove l'avevo lasciato dopo che ero tornato dall'ufficio del pellegrino, e sono andato su in stanza e ho dormito direttamente. Feci una doccia giusto per sciacquarmi un attimo, per sciacquarmi giustamente, erano 2 giorni che momenti non mi lavavo, 1 giorno e mezzo, e quindi, e poi andai direttamente a letto. Credo di aver dormito oltre 2 ore, 3 forse no, ma 2 sicuramente, prima di alzarmi un po' più riposato e scendere giù per la cena comunitaria, appunto la prima cena comunitaria di questa avventura. E mi ricordo che si mangiò anche abbastanza bene, c'era questo piatto, questa specie di minestra, in realtà neanche un minestrone, ma veramente veramente molto buono. Il mais era quello fresco. Sì, mi è piaciuto, particolare, certo non da saziarmi, tant'è che poco prima avevo mangiato anche un pacco di patatine, se non ricordo male, perché sapevo che non mi sarei saziato solo con quel piatto. E durante la cena ero seduto al tavolo, ovviamente, con altri ospiti, tutti stranieri, e infine si è seduto 2 posti più avanti insieme a noi un ragazzo di Milano, se non ricordo male, che era agli sgoccioli della sua prima vacanza in solitaria, in giro per la Spagna. È stato l'unico e ultimo italiano che io abbia incontrato su tutta la Via della Plata, ma ancora, ovviamente, non potevo saperlo. Dopo cena sono uscito un'oretta in giro per la città e ho preso un buon gelato prima di rientrare in ostello, dove sono andato a dormire piuttosto presto perché totalmente esausto e sfinito. Sì, esatto, durante la cena comunitaria a un certo punto, mi ricordo che di fronte a me c'erano due ragazzi tedeschi, se non ricordo male, di fianco a me c'era un altro ragazzo, anche lui tedesco, e di fronte, dalla parte opposta, insomma, alla mia, c'erano due ragazze che non ricordo di dove fossero. Una ricordo che parlava francese e l'altra parlava inglese, ma non ricordo precisamente di dove fossero originarie. A un certo punto poi si è seduto, c'ero io, di fianco a me c'era un ragazzo tedesco, di fianco a questo ragazzo tedesco si siede un altro ragazzo che tra le presentazioni varie, ciao come stai, come va, come non va, non ci conoscevamo tra noi ovviamente, quindi ci siamo un po' presentati giusto per fare due chiacchiere durante la cena. Questo ragazzo, vengo a sapere che è italiano, e facciamo qualche due chiacchiere giusto per passare il tempo, e ovviamente poi a un certo punto, come succede sempre, ci si chiede come mai sei qui, cosa stai facendo, studi, lavori, bla bla bla, e io gli dico sto facendo le Vie della Plata, e lui mi dice io sto finendo il mio primo viaggio in solitaria intorno alla Spagna e sto tornando a Milano, ho l'aereo fra due giorni mi pare, non ricordo più, e mi ricordo, mi rimase impresso il fatto che lui non sapesse che da lì, da Siviglia, partiva uno dei Cammini di Santiago, il più lungo fra i Cammini di Santiago, almeno che io sappia. E mi ricordo sì che gli spiegai, insomma, che c'era questo Cammino di Santiago che parte appunto da Siviglia fino a Santiago e io dovevo iniziare da lì a due giorni. E finito lì, finisco di mangiare, porto via i piatti, anzi no, ricordo che addirittura questo ragazzo prese il mio piatto e gli dice non ti preoccupare, lo porto io, lo lavo io, ti ringrazio, vabbè, finisce lì. Io sono uscito giusto per fare un altro giretto per la città, mi ricordo di aver preso un gelato prima di rientrare in ostello e poi ricordo di essermi proprio lasciato andare a letto, comodissimo, stanza molto molto calda, comoda, e c'erano altri ragazzi che non so di dove fossero, sinceramente non ho avuto modo di chiacchierare con loro. Sotto, io ero nel letto di sopra, nel letto di sotto al mio c'era una ragazza se non ricordo male, e basta, insomma, così finisce il primo giorno. Sostanzialmente è stato una sorta di panoramica della città, niente di che, niente di particolarmente eccitante, insomma, giusto le prime cose, giusto il riposo più che altro. Il giorno dopo, il 12 ottobre, io l'ho intitolato Turista a Siviglia, perché effettivamente quel giorno io sono stato un turista e basta. Non ero né un pellegrino, né un camminatore, né niente. Ero un semplice turista. Oddio, camminatore sì, perché in realtà ho camminato per ore e ore e ore sotto un sole cocente che io assolutamente non mi sarei mai aspettato. E ho speso all'incirca 35 euro, poco meno di 35 euro, proprio 34 euro, cioè li ho scritti proprio precisi, 34,76 euro. Vabbè. Quella mattina mi alzai piuttosto riposato, intorno alle 10. Quel giorno doveva essere interamente dedicato alla vista della città, Turista Time, appunto, come dicevo prima. Passai appunto l'intera giornata fra le meraviglie della città, visitando siti interessanti e centrali, ma soprattutto camminando senza una meta precisa. Avevo detto non camminatore, ma in realtà è quello che ho fatto, come mio solito, facendomi guidare più che altro dall'istinto. È vero, questa cosa qua forse l'ho detta anche in altri podcast, quando io sono in una grande città o in un posto particolarmente bello, tendo a non andare nei soliti posti dove vanno tutti, cioè ci vado ma non ci do troppa importanza, mi piace molto di più camminare e senza una meta precisa e lasciarmi guidare dall'istinto, ma andiamo con ordine. Colazione nello stesso bar che avevo incrociato per caso il giorno prima, in arrivo dall'aeroporto. Il Viandas Romero in degustación, con caffè con leche e croissant con Nutella. E, visto che il posto era lì vicino, tour della città partendo dalla Setas de Sevilla. una moderna ed enorme struttura in legno e cemento in cui, alla modica cifra di 10 euro, si può assistere ad uno straordinario spettacolo in 4D, in cui veniva appunto trasmessa una breve storia della città e delle sue tradizioni più antiche, tramandate di generazione in generazione attraverso i secoli fino a noi. Inutile dire che lo scetticismo iniziale, dovuto appunto all'ingresso in questo cinema, pagato appunto 10 euro, ha lasciato spazio alla fine all'incanto più totale. Finito lo spettacolo in 4D, durato credo un quarto d'ora, più o meno 20 minuti, la parte più avvincente, un tour panoramico attraverso delle passerelle sul tetto della struttura stessa. Io ricordo di aver trasmesso una diretta quel giorno da lassù, perché questa Setas de Sevilla è letteralmente stupenda. È una struttura moderna, ovviamente, come detto, ha più o meno la forma di un fungo, di più di un fungo in realtà, ed è enorme, grandissima, e sulla sommità ci sono queste passerelle da dove tu vedi tutta la città, tutta, da una parte a 360 gradi. Sotto poi ci sono delle rovine romane, ma lì non ci sono andato sinceramente, non ricordo perché, forse perché mi pare si pagasse altri 10 euro circa e mi sembrava, lo vedevo molto piccolo, mi sembrava un po' esagerato, insomma, venendo dall'Italia di rovine romane ne ho viste parecchie, poi avevo da visitare altro nei giorni successivi e il budget per la Via della Plata in totale non era proprio altissimo, era più alto rispetto al budget che avevo l'anno prima per la Via Francese, però insomma non era proprio molto più alto, quindi non potevo rischiare di spendere troppo subito dall'inizio. Purtroppo in questi casi se hai un budget prestabilito, è vero che io avevo comunque un margine di sorpasso, no? Di superamento del budget, ma non è che fosse, ma comunque era abbastanza limitato, e quindi tante volte bisogna purtroppo rinunciare a qualche cosa. Almeno questo è il mio punto di vista. Fino alle 14, passeggiate intorno alla cattedrale in attesa che arrivasse il mio turno di visita, prenotato il giorno prima appunto, e poi visita all'interno della stessa. Le cattedrali spagnole mi lasciano sempre spiazzato e a bocca aperta. Non possiedo le capacità tecniche per descrivere la bellezza di questo tipo di strutture, ma sul mio profilo Instagram potrete verificarlo coi vostri occhi, nel post inerente appunto questa prima tappa bonus, per così dire, del mio cammino. Ho specificato l'orario perché praticamente quando tu prenoti una visita alla cattedrale o all'Alcazar, appunto l'Alcazar, oppure che ne so, la Torre della Giralda, devi specificare anche l'orario in cui intendi fare questa visita. Ci sono degli orari prestabiliti, non lo scegli tu in realtà. E siccome io sapevo che dovevo andare su questa Setas de Sevilla, quando ho prenotato il giorno prima la visita della cattedrale, ho preferito le 14 in modo da avere un margine di tempo non troppo ristretto, perché comunque la Setas de Sevilla non è proprio vicinissima alla cattedrale, ci sono quei 10 minuti di camminata e rischiavo di non entrare in realtà. Anche se poi ricordo di essere entrato anche prima delle 14, perché essendo da solo la guardia, l'addetto agli ingressi della cattedrale, mi fece entrare per il turno precedente, che mi pare fosse verso le 13:30 all'incirca. Vista la mia passione per le scale, sì, lo so, sono strano, purtroppo è così, non potevo ovviamente farmi mancare la visita dentro la Torre della Giralda, chiamata così perché in passato la statua posta alla sua sommità girava in base al verso del vento. Ricordo, e qui finisce tutta la mia capacità tecnica di spiegare qualcosa di storico, ricordo di aver letto che fino ai tempi, a tempi piuttosto recenti, non ho più trovato quell'articolo e quindi non ricordo più fino a che anno, ma veramente molto recenti, credo forse degli anni, comunque degli anni 2000, esisteva un'antica legge che vietava in tutta la città la costruzione di torri più alte di quelle della Giralda, legge che appunto di recente è stata cancellata, dando così poi la possibilità di costruire quella orribile Torre Sevilla, talmente alta da essere vista anche a chilometri di distanza. Questo lo notai il giorno dopo, quando iniziai la tappa, che questa torre gigantesca, moderna, riuscivo a vederla anche a 7-8 km di distanza da Siviglia. In ogni caso, a esclusione di una piccola parte iniziale, si può salire con delle scale solo appunto all'inizio. Si può salire fino in cima tramite delle rampe, quindi non tramite scale come speravo, perché io veramente, a me piace, non era una battuta quando dicevo che a me le scale piacciono, mi piace proprio fare tante scale. Quando arrivo in una città in cui so che c'è una scalinata o una torre in cui si può salire, mi viene proprio naturale andarci, nonostante la stanchezza e nonostante tutto, quindi non scherzavo. Solo che la Torre della Giralda mi ha lasciato un po' così, perché ha delle scale giusto all'inizio e poi ha queste rampe, che sono 34 se non ricordo male, che in passato oltretutto permettevano di salirci perfino a cavallo. Ecco perché non sono state fatte queste rampe. Comunque non erano semplici, è però sempre più facile che fare le scale, come per esempio la Torre degli Asinelli a Bologna. Io stavo morendo, arrivato a metà strada ero letteralmente sfinito, morto, ma comunque ci sono arrivato. E sceso dalla Torre della Giralda, visita alla Chiesa del Salvador, decisamente molto più piccola della cattedrale, che perché tra l'altro mi sono dimenticato di dire che era fra le più grandi del mondo, quindi non della Spagna, del mondo. Ma anche lei, la Chiesa del Salvador, di certo non priva di molto molto fascino. E ricordo che dentro c'era anche una statua raffigurante Santa Marta, che non so perché mi attrae. Ne avevo vista un'altra sul Cammino Francese. Tra l'altro sul Cammino Francese ricordo anche una cappella dedicata a Santa Marta. Dovrei avere addirittura una foto della statua tutta sfarzosa con questi ori, che in realtà tutto questo sfarzo è uno dei motivi per cui non credo tantissimo nella chiesa, ma non è l'unico motivo. Alla fine ci sono motivi molto più grossi. Avrei voluto visitare anche l'Alcazar, purtroppo non è stato possibile, perché una volta finita la visita della cattedrale prima, della Giralda poi e della Chiesa del Salvador, purtroppo l'Alcazar era chiuso e quindi non ho potuto purtroppo visitarlo. Niente paura però, ho camminato per ore intorno alla città, percorrendo anche il lungo fiume per oltre un'ora, nonostante il caldo tremendo di cui parlavo prima, che decisamente non mi sarei mai aspettato in quel periodo dell'anno. Ricordo che era il 12 ottobre, quindi ricordo che c'erano oltre 30 gradi, quindi non, assolutamente non me l'aspettavo. Faceva un caldo tremendo e nonostante il caldo, nonostante la sete, nonostante la stanchezza, nonostante tutto, ricordo di aver visitato la città per ore e ore e ore, ed ero anche a digiuno, ricordiamocelo, perché avevo la visita alla cattedrale alle 14, quindi non mi ero neanche fermato a mangiare dopo la setas, non mi ero fermato a mangiare da nessuna parte per nessun motivo, avevo giusto mangiucchiato qualche pacco di patatine o qualche cosa poco prima di andare alla cattedrale. Il clima lì a Siviglia non era affatto come mi era stato detto, e cioè molto simile a quello del Salento. Quel tipo di temperature da me le abbiamo ad agosto, non certo a metà ottobre. Parliamo di oltre 30 gradi, che mi hanno perfino fatto scottare. Questa cosa anche la ricordo come una delle prime difficoltà che ho incrociato sul Cammino di Santiago, perché è vero che quel giorno che ho girovagato per Siviglia faceva caldo e mi sono scottato però mi ricordo che anche per buona parte della mattinata ho camminato in maniche lunghe. Invece sulla prima tappa ha fatto molto più caldo, ma molto di più, e ve ne parlerò comunque nel prossimo episodio, non oggi. Vi ho solo anticipato qualcosina. Avrei voluto visitare anche Plaza del Toro, mi pare si chiami così, ma proprio quel giorno era in programma una corrida e una volta arrivato nei pressi trovai un caos tremendo che in vita mia non avevo mai visto da nessuna parte. Me lo ricordo ancora. Già di loro gli spagnoli tendono a urlare quando parlano, dettaglio che uscirà altre volte durante il cammino parlandone con altri pellegrini, ma quel giorno era qualcosa di totalmente insopportabile. Io ricordo di aver pensato quel giorno a quel vociare così ad alta voce. Voi immaginatevi migliaia e migliaia di persone, tutte concentrate in un unico posto, grande certo, ma comunque erano veramente migliaia di persone, e tutte che parlano ad alta voce. Mi ricordo che mi aveva dato l'idea, quel suono, quel rumore, di un misto tra un vespaio e un gregge di pecore. Il verso, non che quelle persone mi sembrassero delle pecore, per carità, non mi permetterei mai, proprio come rumore, il rumore, non le persone, il rumore in sé sembrava una via di mezzo appunto tra uno sciame di vespe e un gregge di pecore. Non so se riesco a spiegarlo meglio di così. Gli spagnoli hanno una voce molto forte, molto, tendono veramente a urlare quando parlano tra loro, e non ho mai capito perché. Infatti, come ho scritto sugli appunti, e successivamente più volte è capitato con altri pellegrini di porci questa domanda: ma perché gridano quando parlano? Non possono parlare normalmente? Non lo so. Mi ricordo che qualcuno ce lo spiegò anche, ma non mi ricordo più la spiegazione, sinceramente. Mi rifugiai in una piccola paninoteca dove pranzai, tra virgolette, ricordo che erano le 16:30 passate, infatti l'ho scritto, anche se erano ormai le 16:30 o forse più, con un panino e un'aranciata. Mi ricordo che io volevo prendere solo il panino, e c'erano le due commesse che mi dicevano: no, ma prendi anche qualcosa da bere. No, dicevano: no, ma io ce l'ho qualcosa da bere già, ho dell'aranciata, ho qualcosa, forse avevo dell'Aquarius addirittura. E io mi disse: no, guarda che è compreso nel prezzo del panino. Ah beh, allora se è compreso nel prezzo lo prendo, ci mancherebbe altro, no? Un'ultima passeggiata sulla strada del ritorno, un gelato, credo l'ultimo su tutto il cammino fino a Santiago, una piccola sosta al supermercato a comprare qualcosa per l'ora di cena e da stuzzicare per la tappa dell'indomani, poi ritorno in ostello. Ricordo che quella sera fossero in programma un paio di eventi in ostello, ma non avevo nessuna voglia di partecipare, ero troppo stanco ed eccitato per l'inizio dell'avventura, della grande avventura che mi aspettava dal giorno dopo in poi. Preparai lo zaino lasciando fuori l'indispensabile per la mattina dopo, giusto per non dare fastidio agli altri ospiti che alla mia partenza sarebbero rimasti giustamente a dormire. Rimasi giù nella sala comune a mangiare patatine e scrivere appunti sul mio quaderno, con l'ansia, il cuore a mille, eccitato come un bambino per ciò che mi aspettava da lì a qualche ora. E qui finisce ovviamente il primo episodio di questa avventura sulla Via della Plata. E nel prossimo episodio ovviamente parlerò della prima tappa, Siviglia-Ghiena. Ne parlerò ovviamente, appunto, come dicevo, nel prossimo episodio, non vi anticipo niente. E lo so che sul canale ci sono altri due episodi inerenti la Via della Plata, infatti l'idea iniziale era quella di parlare live di ogni tappa, diciamo che questa, visto tutto ciò che mi è capitato durante il Cammino di Santiago, poi vi farò anche una classifica, dalla peggio alla meno peggio, o viceversa, non ho ancora deciso quale, e ovviamente capii a un certo punto, dopo 2 o 3 giorni, capii che registrare delle puntate podcast live era decisamente una pessima idea, infatti poi dopo la prima non ne ho fatte più. Al di là di questo, su questa Via della Plata, come vi ho anticipato poco fa, c'è una classifica degli eventi peggiori che mi sono capitati, che il cammino mi ha messo davanti. In più ho potuto fare una classifica anche delle città più belle e meno belle di tutta la Via della Plata. Stavo anche pensando a fare una classifica dei paesi, non dico delle città, ma sai, quei, non dico dei villaggi, quelli dimenticati da Dio, sperduti tra le montagne, ma comunque quei paesini non troppo grandi da essere considerati città, né troppo piccoli da essere considerati villaggi, ma che avevano il loro perché. Quindi, però quello non l'ho ancora fatto, non sono sicuro, perché è un'idea che mi è venuta purtroppo verso la fine del cammino e quindi non ho tenuto in considerazione di segnarmi i nomi delle città. Su questo cammino ho incontrato delle persone stupende e alcune di queste persone, una in particolare, mi ha un po' fatto cambiare i piani iniziali, in meglio ovviamente, ma appunto ve ne parlerò. Ve ne parlerò. Ci sono tante cose di cui vorrei parlare con voi su questi podcast. Dureranno tanto, ripeto, sono 37 tappe, quindi saranno, oltre a questa puntata, altre 37, una per ogni tappa. In teoria, forse riuscirò a inglobare delle tappe unendole tra loro e quindi magari diminuiranno un po' gli episodi, ma comunque non credo di andare meno di 30-32 episodi, quindi se io spero di avere le capacità di coinvolgervi nel mio racconto e niente, il primo episodio finisce qui, ci sentiamo nel prossimo episodio. E grazie a tutti per l'ascolto. Buona serata o buona giornata.